Buongiorno, buongiorno a tutti, ci risentiamo dopo un po' di intervallo e abbiamo sofferto in questo periodo anche di astinenza delle conversazioni dell'avvocato Napolitano, perché all'ultimo incontro ci furono dei problemi tecnici, quindi oggi siamo veramente contenti di averlo tra noi a continuare questa passeggiata per il nostro paese e per la storia proprio delle sue strade, dei suoi palazzi, delle sue genti. E ho il piacere di dare una notizia quasi in anteprima. L'avvocato ci aveva detto che probabilmente da queste conversazioni poi avrebbe preso vita un libro, e pare che così stia avvenendo, e quindi noi abbiamo la grande speranza che nel corso della settimana della terza età, che noi come al solito facciamo a maggio, sarà nella seconda metà di maggio, noi possiamo avere il piacere di presentare questo volume, ovviamente attraverso la voce dell'autore. Bene, avvocato, di che si parla oggi?
Cercherò di correggere alcune inconcludenze che vengono fuori. Scusate, alcune inconcludenze che vengono fuori dalla guida storica del Marascelle. Sono notizie completamente infondate che è bene eliminare per l'esattezza storica e per la migliore interpretazione della storia del nostro paese. Il Marascelle infatti a un bel momento dice che nel 1042, col consenso dell'imperatore Corrado, i capitani dell'esercito normanno si divisero le terre e le città conquistate. La notizia è falsa, nel senso che l'imperatore Corrado, probabilmente si riferisce a Corrado il Salico, non c'entra affatto. I normanni che si erano insediati a Melfi con Guglielmo Braccio di Ferro, Guglielmo Altavilla, avevano invitato il principe di Salerno Guaimaro, il quale appena messo piede in Melfi fu acclamato dai normanni stessi come duca di Puglia e di Calabria. Per, come devo dire, reso euforico da questo tributo datogli dai capitani normanni, concesse loro di occupare, rendersi padroni delle terre che avevano già conquistato e di quelle che avrebbero dovuto conquistare. Quindi l'imperatore Corrado non c'entra assolutamente niente. Per quanto riguarda poi la giurisdizione spirituale di Putignano, il Marascelli afferma, non so da dove abbia preso queste notizie, che spettava al vescovo di Mottola. Ci fu un trambusto a Mottola quando il vescovo nel 1040 morì. Per effetto della mancata nomina di un componente della famiglia, la potente famiglia De Fumis, che allora spadroneggiava in Mottola, il fratello del papabile vescovo, diciamo così, montato su tutte le furie, distrusse per ripicca le comunità di Barsento, di Casabori e anche di Putignano, perché avevano acclamato vescovo un'altra persona. La notizia, almeno per quanto riguarda Putignano, è assolutamente infondata. Putignano nel 1040 non esisteva affatto. Per di più devo precisare che non esisteva nemmeno il monastero di Santo Stefano di Monopoli, a cui il territorio di Putignano apparteneva. Il monastero di Santo Stefano, costruito e voluto da Goffredo Conte di Conversano, poté essere eretto soltanto dopo la conquista di Bari da parte di Roberto il Guiscardo, avvenuta nel 1071. Noi non sappiamo esattamente quando il convento di Monopoli venne eretto, ma certamente dopo il 1071, probabilmente fra il 1073 e il 1078. Per di più, Goffredo, quando successivamente, per arricchire il convento, donò alcune terre, donò il territorio di Putignano, che era un territorio completamente ed eminentemente agricolo, non esisteva nulla che fosse nemmeno la lontana parvenza di villaggio. Bisogna aspettare il 1107, epoca in cui Boemondo, figlio di Roberto il Guiscardo, divenuto signore di tutta la Puglia, concesse all'abate di Santo Stefano il diritto feudale di poter popolare le sue terre, facendovi risiedere famiglie di contadini, e soltanto dopo questa data l'abate di Santo Stefano poté convogliare persone, gente, contadini sulla collina putignanese, contadini che diedero vita al villaggio che poi diventerà il nostro Putignano. Sicché la giurisdizione spirituale del vescovo di Mottola, non so su che cosa poteva essere esercitata nel 1040, visto che qua c'erano soltanto terreni coltivabili e boschi. La notizia pertanto è completamente infondata, almeno per quanto riguarda il nostro Putignano. Questo ci tenevo a precisare, e anche per la verità storica, che credo sia opportuno venga sempre prima di tutto. Grazie per l'ascolto.
Bene, noi ringraziamo l'avvocato Napolitano, che ci dà sempre delle pepite e poi le dice con una tale chiarezza che le capiamo tutte e le memorizziamo. Allora abbiamo da questi cenni dell'avvocato una traccia di quello che sarà il suo testo, che sicuramente attendiamo con grande desiderio. Bene, allora adesso la parola al nostro regista, poi ci risentiremo dopo l'intervallo musicale. Riprendiamo la nostra chiacchierata. Io ho dimenticato di dire che, come sapete voi che vi sintonizzate a quest'ora del martedì, e questa è la radio del Lupte, che poggia presso il Coffice Ponta Grande. E siamo in quattro stamattina, sono io, Angela Fontana, che al momento sto parlando, c'è il nostro regista, il carissimo Ezio Antonacci, c'è l'avvocato Napolitano, che è stato il nostro ospite di stamattina, c'è Anna Maria, che come al solito cura la parte musicale, poi avrà da dirvi qualcosa di molto interessante. Bene, allora io brevissimamente passo a enumerare quelle che sono le iniziative nuove, perché voi sapete che noi abbiamo un programma che ha una struttura portante, costante, sulla quale si innestano poi delle novità. E le novità sono appunto gli incontri pomeridiani che si svolgono in biblioteca e che noi cerchiamo di arricchire e di variare come meglio è possibile. Ieri sera c'è stato un incontro veramente molto piacevole con una psicologa, la dottoressa Ghiscia Carnicina, che forse qualcuno di voi ha già ascoltato perché è venuta in radio all'inizio di quest'anno, che ha ripreso il discorso della comunicazione. Infatti la sua conversazione di ieri sera e quella di lunedì prossimo sarà la continuazione, aveva come titolo Comunicare bene per vivere meglio, e ci ha dato veramente una serie di spunti interessanti per riflettere sulla maniera nella quale noi ci poniamo nei riguardi delle altre persone, che molte volte senza volerlo noi rischiamo di indispettire con i nostri comportamenti. Quindi ricordate l'appuntamento di lunedì prossimo. Ghiscia Carnicina è una gran bella signora argentina, quindi c'è anche la piacevolezza di questa cadenza, che certamente non è la nostra, poi è estremamente simpatica e arricchisce con una grande gestualità quello che dice. Francamente è stato un happening molto interessante. Per quanto riguarda la giornata di oggi, appunto stiamo ascoltando l'avvocato Napolitano, martedì prossimo ci sarà invece il professor Vito Sabato, che continuerà il discorso che ha fatto la volta scorsa, cioè parlerà dell'enciclica di Papa Francesco. E volevo ricordare che oggi alle 4 alle Foibe c'è la restituzione degli abiti di Carnevale per coloro che l'abbiano preso in prestito dall'associazione, e per l'occasione anche sarà proiettato un video sulla sfilata, quindi siete tutti invitati, sia che dobbiate restituire gli abiti sia che non lo dobbiate fare. Volevo segnalarvi poi una cosa molto interessante: giovedì c'è una prima conferenza di quel percorso con i medici legali di cui sicuramente avete avuto notizia, e giovedì sempre in biblioteca e sempre alle 17 si parlerà del risarcimento del danno da RC auto, e l'ospite sarà il dottor Giovanni Carmelo Intini, presentato dall'avvocato Claudia Sportelli. Ecco, mi preme dire, ed è giusto dire, che questi tre incontri, saranno uno al mese, sono nati proprio dall'intuizione dei nostri docenti di giurisprudenza, diciamo così, che sono appunto l'avvocato Claudia Sportelli e l'avvocato Michele Ficco, che nell'intento di innovare un pochettino, come giusto fare, la loro lezione, quest'anno ci hanno procurato questi medici. Le tematiche sono veramente molto interessanti. Si parlerà la prossima volta di risarcimento da danno medico, che francamente è una cosa che può interessare tutti. Prima di passare la parola ad Anna Maria Mirizzi, qualcuno tra voi è sicuramente venuto sabato a Bari, ha fatto una bellissima passeggiata per Bari. Vi ricordo che a fine aprile abbiamo la gita a Roma ed è rimasto ancora un posto libero, quindi se qualcuno è rimasto escluso si affretti a venire. Mentre da stamattina abbiamo già in corso la prenotazione per i viaggi estivi, che come sapete sono Ischia a fine maggio e poi all'inizio di luglio partono insieme i due itinerari per le terme di Bagno di Romagna e per la montagna a Campitello in Val di Fassa. Qualche altra piccola spigolatura, pure io faccio qualche spigolatura, sta in addirittura d'arrivo, almeno così mi risulta, la realizzazione del sito web, che è un modo per rendere anche più fruibili le nostre informazioni. Forse avrete anche saputo che l'UPTE partecipa insieme con tante altre associazioni private e cittadini alla raccolta fondi per il restauro delle pitture nella volta della chiesetta dei Cappuccini nella sacrestia non so se vi è capitato di oltrepassare la porta e recarvi in sacrestia, veramente è un piccolo gioiello, ahimè, molto ma molto trascurato. Quindi è stata fatta una stima di 11.000 euro per il recupero della volta, noi stiamo portando come formichine il nostro contributo. Anticipo che poi faremo l'ultimo burracco di quest'anno il 13 di marzo, mentre il 14 di marzo, quindi lunedì, al Socrate di Castellana noi vi invitiamo, non è organizzato da noi direttamente ma da alcuni dei nostri soci che fanno parte dei commedianti, una rappresentazione, Nemici più di prima, che oltre a essere anche, come sempre in tutto quello che fanno i commedianti, in memoria di Paolo Lippolis, ha uno scopo altamente benefico, perché tutte le somme raccolte, il costo del biglietto costa appena 8 euro, saranno destinate all'Amo Puglia. Quindi 14 di marzo i biglietti si possono comprare presso o presso la sede dell'Amo Puglia o dal nostro socio Angelo De Tommaso. Adesso passo la parola a Anna Maria, che ha qualcosa di molto interessante da dirvi.
Ecco, dopo tutti questi impegni io devo parlarvi e devo invitarvi a partecipare allo spettacolo che si terrà il 17 dicembre nella pomeridiana a Bari, al Petruzzelli sempre. Sarà rappresentata La Vedova Allegra di Lear. Sapete che è una delle operette più famose di questo autore, tanto portata in giro dalla Compagnia Italiana di Operette, e sarà diretta quest'anno qui a Bari dal Michael Tomaszek, che è un grande direttore d'orchestra non solo di operette ma anche di altri generi musicali sempre piuttosto impegnativi. Io vi invito a venire venerdì pomeriggio, per chi è interessato naturalmente, alle foibe. Naturalmente mi riferisco solo ai soci della nostra associazione, perché oltre non possiamo andare. Invito i soci quindi che desiderano partecipare dalle 16 pomeridiane alle 17.30. Siamo lì a disposizione per la prenotazione e naturalmente dietro pagamento del biglietto, che sarà di 36 euro per il terzo ordine e di 18 euro per il quinto ordine. Abbiamo prenotato una serie di biglietti, quindi sta a voi decidere se partecipare. E per quanto riguarda la Tosca, abbiamo già fatto la prenotazione diretta, e poi la settimana precedente all'Opera, che sarà il 27 maggio di quest'anno, dobbiamo consegnare i biglietti che sono stati già ritirati e sono in nostro possesso. Quindi vi sarà dato l'indicazione del posto e il biglietto d'ingresso. Ringrazio tutti e ci vediamo venerdì pomeriggio alle ore 16 giù alla nostra sede delle Foibe.
Benissimo, buona settimana a tutti quanti e spero che questo ascolto sia stato piacevole come sempre. Arrivederci e a risentirci.
Arrivederci.
Non riesco a dirti neanche come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. Se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione, e domani poi ti rivedo ancora, e mi piaci per davvero, anche se non